le città invisibili, voci, letture, rumori, racconti, in italiano, nel mondo.
C'era un tempo, tanti e tanti anni fa, in cui tutta l'Europa dell'Est era una grande, immensa foresta. E per attraversare questa foresta, gli esseri umani navigavano lungo i fiumi o camminavano lungo le loro sponde. Praticamente non c'erano sentieri. Ma ve li immaginate? La sterminatezza, il mistero. Benvenute e benvenuti alle città invisibili da parte mia, Daniel Bilenco al microfono. Ora, di questa gigantesca foresta non rimane che un grande fazzoletto al confine tra Polonia e Bielorussia. E lì, oggi, scorrazzano imperturbati dopo secoli e secoli di razzia anche i più grandi animali selvatici terrestri d'Europa, i bisonti. Ma questa è un'altra storia. È un'altra storia, ma non sono altre longitudini e latitudini, in quanto grazie alla fisarmonicista Natalia Cesnova andiamo proprio da quelle parti, non sotto i rami di antichi alberi, ma tra le vie e i suoni di una città con 2 milioni di abitanti.
Меня зовут Наталья Чеснова. Mi chiamo Natalia Cesnova. Ho fatto il conservatorio e sono una fisarmonicista. Я баянист. Или баянистка. Suonare la fisarmonica è il mio lavoro. E da tanti anni vivo a Bergamo, in Italia. Ma la mia città natale è Minsk. Minsk in Bielorussia, dove il mare non c'è. Non ha sbocchi di mare, Minsk. Il mio paese non ha il mare. Attorno ci sono altri paesi. Polonia, Lituania, Russia, Ucraina, Lettonia. E non so perché sto pensando a questa cosa del mare. Se mi viene in mente, ve lo dico. Però cosa posso dirvi? In Bielorussia non c'è il mare, però ci sono foreste. Foreste sterminate di pioppi, betuli, pini e c'è tanta torba. Tanta torba. Ah, c'è anche il sale. Miniere gigantesche, chilometriche di sale. Sale e torba. Torba e sale. Foreste sterminate di pioppi, pini e betulle. E a 400 chilometri da casa mia, a Minsk, quando ero giovane, nel 1986, è scoppiata una centrale nucleare. Ma questa è un'altra storia, e anche un'altra città, e anche un altro paese. Dunque, maestro, allora cosa aggiungere? Давай, o come disse Гагарин prima del decollo, поехали, andiamo. La Bielorussia è sempre stata una terra di passaggio. È sempre stato un po' di tutti e mai di nessuno. Prendete me, ad esempio. Sono nata a Minsk, ma i miei genitori non venivano da lì. Non erano bielorussi. I miei genitori venivano dalla Russia. Russia che all'epoca veniva chiamata URSS. Sovietski Союз, Unione Sovietica, СССР. Союз Советских Социалистических Республик. Унионе Советика. 60 anni fa sono state spedite a vivere dalle loro città russe in Bielorussia. Non per punizione, ma per via del loro mestiere. Mia mamma era ingegnere, mio papà architetto. La Bielorussia è sempre stata un po' di tutti e mai di nessuno. E Minsk, mamma mia, Minsk è stata distrutta tante volte, ma tanti di quelle volte.
От Советского информбюро. 9 мая 1945 года.
И quando dico completamente, intendo completamente. In italiano si dice radere al suolo. Giusto, maestro? Mia nonna avrebbe detto: camня на камня не оставили. Che suona in italiano una cosa tipo: non c'è rimasta su una pietra. Dunque, cosa stavo dicendo? Ah, sì, i miei genitori. Loro hanno contribuito a progettare, проектировать, costruire, строить, ricostruire, еще раз строить, e anche abbellire, e украшать. Ma di questo vorrei parlarvi dopo, se vi va. Allora vediamo, io sono nato dunque quando la Bielorussia era una repubblica dell'Unione Sovietica. E come dice la scrittrice bielorussa Svetlana Alexievich, anche io mi sento un po' homo sovieticos o donna sovietica, non so. Nella vita ho studiato tanta musica e tanto altro, ma latino mai. Ma, insomma, quello che volevo dire è che Minsk ha questa, come si dice, stampo, ha questo stampo sovietico. Nella sua architettura e ancora oggi viene visitato dai nostalgici dell'epoca sovietica passata. Al tempo stesso assomiglia ad altre città europee. Se volete potete visitarlo, ma dovete avere pazienza. In italiano come si dice? Armatevi di pazienza. Вооружайтесь терпением и чувством юморизма. Dovete armarvi di pazienza, già. La burocrazia per i visti d'ingresso metterebbe alla prova anche la pazienza di Giobbe. Ora se però io penso a Minsk, non penso ai casoni grigi. Io penso a tante cose diverse, ovviamente. Ma una delle prime cose che mi vengono in mente sono i cartelloni pubblicitari. Sì, una selva! Cartelloni pubblicitari per ogni tipo di business. E insegni misti a pubblicità sociale. Dima pamashi mani. O pubblicità progresso. Non so come le chiamate qui, senza scopo di lucro, insomma.
Букмекерская компания.
Me ne ricordo una. In queste immagini si vede un grande muso di porcellino. Sì, un muso di porcellino, il grugno si dice. E questo grugno aveva la forma di una presa di corrente elettrica. E poi una scritta diceva: «Дети не ищут опасности, они просто играют». Il bimbo non cerca pericolo, cerca il divertimento. E poi un'altra cosa che mi viene in mente della Minsk di oggi sono i casinò. Molti, e tutti in pochiccio. Luce, architettura, materiale. Tanti casinò. Sì, perché Mosca censura il gioco d'azzardo. E Minsk risponde: «Приезжайте в Минск!» Или «Езжайте в Сибирь!» «О, venite a giocare da noi!» O andate in Siberia. Il nuovo ricco russo preferisce Minsk alla Siberia. È più comodo Minsk. Come dare torto ai russi? A Minsk Ci arrivi in un'ora, tranquillo. Giochi, mangi, ti trastulli. Fai fuori la pensione. Bevi, torni a casa in giornata. Minsk, divertimento assicurato. Poi un'altra cosa che mi viene in mente, molto tipico, sono i mercati. Qui regnano odori forti. Odore di verdura fermentato. Cavoli, bietole, cipolle, aglio, aceto di miele, aceto di cereali. Le verdure fermentate sono la nostra riserva di vitamina C per inverno. Adesso vedo che vanno tanto di moda, si trovano anche qui. Solo che qui le vendono come se fosse un'invenzione coreana. A me fa ridere. Le vendono a caro prezzo, con nomi coreani, quando nel mio paese è un cibo tradizionale molto sano e molto povero. Kvaschena e kapusta. Sulle bancarelle dei mercati, oltre alle verdure fermentate, trovate anche ricambi di ogni genere. Perché le cose da noi devono durare. Non si butta mai niente. La Belarusia è una terra di contrasti. Ad esempio, da noi si possono abbattere tempeste di neve che ti buttano in terra e seppelliscono le macchine sotto mucchi di neve, bianchissimi, candidi, enormi, pesantissimi. Oppure passi inverno senza vedere un fiocco di neve.
Только глянет над Москвою утро вишнее, золотятся помаленьку облака. Выезжаем мы с тобою, друг, по-прежнему, и как прежде починаем седока.
А Минск скорацено ancora автобус dell'epoca, prima della nascita di Cristo, che sputano fumo nero. Che se lo respiri non so come fai a continuare a vivere. Però oggi a Minsk partono e arrivano treni modernissimi ad alta velocità. Крайте мой заброшенный, крайте мой пустырь, синокос некошенный, лес до монастырь, избы забоченились, а их всех-то пять. Il mio paese abbandonato, il mio paese desolato, il fieno non tagliato, bosco e monastero. Isbe pericolante, cinque isbe pericolante come cinque le province bielorusse. Ma, tra l'altro, isba, sapete che cos'è? Le isbe sono case tipiche in legno, uno, massimo due piani, tutto in legno. Ecco, terra di contrasti. A Minsk ci sono le isbe, quelle case in legno che vi dicevo, all'ombra di grattacieli modernissime, altissime. Ci sono date che non si dimenticano. Ci sono date che non si possono dimenticare. Ce n'è una che nessuno dimentica. Сошлись две катастрофы. Социальная на наших глазах развалился Советский Союз.
Si sono unite due catastrofi, una sociale. Sotto i nostri occhi si è disgregata l'Unione Sovietica. È sprofondato un gigantesco continente socialista. E una cosmica, Chernobyl. Due esplosioni globali. E la prima è più vicina, più comprensibile. La gente è preoccupata per il quotidiano e la vita di tutti i giorni. Cosa comprare? Dove andare? In cosa credere? Sotto quali bandiere schierarsi di nuovo? O forse bisogna imparare a vivere per se stessi, per la propria vita? Questo ci è sconosciuto, non ne siamo capaci perché non abbiamo mai vissuto in questo modo. Questo è qualcosa che tutti stanno vivendo e vorrebbero dimenticare Chernobyl perché la coscienza ha capitolato di fronte a esso. Una catastrofe per la comprensione. Il mondo delle nostre idee e dei nostri valori è stato distrutto. Se avessimo sconfitto Chernobyl o l'avessimo compreso fino in fondo, ne avremmo parlato e scritto di più. Invece viviamo in un mondo mentre la coscienza esiste in un altro. La realtà sfugge, non si adatta all'uomo.
Io ho in mente due suoni. Uno, Lago di Cigni, che è stato una specie di marcia funebre per fine dell'Unione Sovietica, e cantante Алла Пугачёва. Milion, milion, milion alih ros. Una cantante che hanno voluto per trasmettere ottimismo durante catastrofe di Chernobyl.
The Nobel Prize in Literature is awarded to the Belarusian Svetlana Alexeyevich.
Molti anni dopo, nel 2015, a Bergamo, un giorno arriva a casa mio marito e mi fa: sai che a un tuo compaesano hanno dato il Nobel? Chi? Chiedo. Alexeyevich o qualcosa del genere. Era il 2015, 8 ottobre 2015. Anche questa è una data importante. Svetlana Alexandrovna Alexeyevich. Però non la conosceva ancora, no, questa grande scrittrice. Quando mio marito mi ha detto la notizia, non era nemmeno sicura che avrei potuto leggerla. Non sapeva se nel mio paese c'erano i suoi libri, essendo lei una libera pensatrice. Invece c'erano i suoi libri. Il suo ciclo chiamato «Galassa Utopie», che significa «voce delle utopie», sì, si trovava. L'ho letto e ho pianto. E ho ricordato tutto quel terribile momento quando il nostro paese, un brutto giorno, si è svegliato contaminata dalle radiazioni nucleari di Chernobyl, in Ucraina, a 400 chilometri da Minsk. Non so se avete letto Utopia. Non è un romanzo. È più come un racconto di tante, tantissime testimonianze. L'Alexeyevich sta dietro le quinte come un'invisibile direttrice di coro. Come musicista ho apprezzato tanto. Svetlana Alexandrovna, io non ti ho conosciuta. E ancora non ti ho incontrato. Lo so, in russo dovrei usare voi come la forma di rispetto meritatissima. Я с вами не знакома, и мы с вами никак не встретимся, но низкий вам поклон и уважение. Non vi conosco e non ci siamo mai incontrati, ma mi inchino profondamente in segno di stima e rispetto. Спасибо, Светлана. Grazie, Svetlana. Quando sono nato io, non si diceva Bielorussia, ma Unione Sovietica. E sapete una cosa? Non mi hanno mangiato i comunisti. Con la perestroica però è cambiato tutto. Con l'apertura delle frontiere tante persone hanno avuto la possibilità di emigrare. Sono tornata a scuola dalle vacanze estive e ho visto dimezzare la mia classe. Dove erano finiti tutti? Qualcuno è andato in Israele, tante sono andate in Israele, qualcuno in America. E dopo ci siamo ritrovate sui social. Mi scrivevano: a Tel Aviv, in certe zone, si sentiva più parlare in russo che in ebraico. E al giorno d'oggi qualcuno va a lavorare in paesi caldi per il periodo invernale. E perché per un mese di lavoro si riesce a mantenere per un anno in Bielorussia? Ci si adatta come si può. Ho visto Minsk cambiare nel tempo, insomma. prima in un bellissimo edificio di mattoni c'era l'unione professionale dei registi e degli attori. Poi è diventato una cattedrale cattolica. Su un altro edificio moderno è comparsa una cupola delle chiese ortodosse. Il cambiamento lo vedeva passando davanti in filobus per andare in conservatorio. Sono arrivate altre religioni. Una vecchia sinagoga è diventata un teatro e tale è rimasta. Poi è stata costruita di recente una sinagoga nuova e anche una moschea. A Minsk c'è posto per tutto e per tutti, mi sembra. Anche per veggenti, sensitivi, stregoni. Siamo una terra di passaggio, ma anche di ospitalità. A volte un'ospitalità che si avvicina alla minaccia fisica. Cioè, se sei invitata in una casa bielorussa, sei come un ostaggio e devi dire sì e mangiare e bere tutto quello che ti proponiamo. Tanto buono, ma tanto tanto. Forse troppo a volte. È così. Siamo un popolo dall'umorismo strano e molto, molto ospitale. E poi che dire? Ah, sì. È arrivato il libero commercio e tante persone andavano in Corea o in Cina a comprare vestiti da rivendere. E dopo è arrivato anche il quartiere cinese. E in aeroporto? L'ultima volta che ci sono passata, pochi anni fa, parlavano in russo, in inglese, in cinese. Così ho scoperto che un fioco di neve e una lumaca vuol dire Milano in cinese. Parlo dell'aspetto grafico, degli ideogrammi cinesi. Ma forse ho capito male. Il mio strumento è uno strumento molto giovane. Ma le sue origini affondano nell'antico Egitto. Il nome fisarmonica viene depositato solo nel 1829 e all'inizio è uno strumento piccolo, poco più grande di un organetto. Musicisti geniali come Tchaikovsky. Hanno portato nelle grandi sale da concerto, dando così il avvio ad un suo sviluppo velocissimo. Poi c'è Tchaikovsky che dice: i trilli lasciano da desiderare. Sì, ha ragione, i trilli lasciavano da desiderare. È l'unico strumento che mentre lo suoni cambia forma e dimensione e porta in sé un'orchestra intera, ma al tempo stesso posso trasportare da solo in uno zaino a spalla. A questo proposito ricordo che da studentessa spesso mio padre mi accompagnava a lezione. Era il mio sherpa. Ma quando non potevo, dovevo arrangiarmi. E allora mi capitava spesso di sentire voce maschile apostrofarmi per strada. «Девушка, вам помочь!» «Ragazza, ti aiuto!» Io rispondevo: «No, no, grazie, ho il carico delicato». «Не, спасибо, не надо, у меня хрупкий груз». «No, ti aiuto io, mi fa male di guardarti». «Мне на тебя больно смотреть, давай сюда свой баян». Era un modo per attaccare bottoni, ma era anche un gesto galante nella neve, nel vento, nel sole. Perché anche se più brevi che in Svizzera, le estate a Minsk possono essere molto calde. E adesso da 20 anni il mio sherpa per amore e per vacazione è diventato mio marito.
Ma chi è che parla mai così? È qualcuno che non abita qui? e qualcuno che abita lontano, ma che posso salutare con la mano. Ciao!
Oggi in casa ho fisarmoniche ovunque, almeno una dozzina. Piccole, grandi, leggere, pesante, da concerto e per bambini. Italiane, russe, cinesi. Le suono tutti. Le riparo, le insegno tutti. Allievi da 6 agli 85 anni. E faccio concerti, musica russa. Musica francese. Musica irlandese. Allora, cosa c'è in irlandese? Fidatevi. Allora, tango, cantautori italiani o in lingue straniere.
Всё?
Давай.
На Муромской дороге стояли три сосны, прощался со мной милый до будущей весны.
Nasco da madre ingegnere e padre architetto, ma i miei genitori non erano bielorussi. Mio padre era di Yaroslav, mia madre di Smolensk e il mio fratello è nato a Kostroma. Tutti città dell'Anello d'Oro. A volte, andando per le strade con mio padre, mi diceva: questo ho costruito io, questo ho progettato io. Poi io sono ritornato per vedere e per ricordare. A volte mia madre mi diceva di fermarsi un attimo, perché era curiosa vedere un edificio di cui aveva fatto il progetto. Minsk ha questo stampo architettonico e viene visitato dai nostalgici dell'epoca passata, ma al tempo stesso non avrebbe niente da invidiare ad altre città europee, se avete pazienza con la burocrazia per i visti d'ingresso. Tante persone dopo la Seconda Guerra Mondiale e per decenni sono arrivate a Minsk per ricostruirlo e poi per viverci. Ma era normale e non vivevamo da emigranti. D'altronde cantavamo. Ma come sono arrivato a suonare la fisarmonica? Decisione democratica obbligatoria, ha deciso mio padre. E per avviare al professione, di nuovo, altra decisione democratica obbligatoria, ci ha pensato il preside della scuola musicale, Olga Nikolaevna. E mi ha trovato l'insegnante adatto, Sergei Andreevich, il quale mi ha tracciato il percorso dritto al conservatorio. Questa è la via e il resto è storia. Allora, come chiudiamo? Da noi c'è una tradizione e c'è anche una canzone. Quando ospite va dall'ospite, canta con augurio, vi auguro una prosperità, che siamo divertiti e vi auguro salute e ogni bene.
Бывайте здоровы, живите богато, а мы уезжаем до дому, до хаты. Мы славно гуляли на празднике вашем, нигде не видали мы праздника краше. Бывайте здоровы, живите богато, а мы уезжаем до дому, до хаты. Мы славно гуляли на празднике вашем, нигде не видали мы праздника краше.
E ringraziamo la fisarmonicista Natalia Cesnova, che ha raccontato la sua Minsk con le sue reminiscenze e le note del suo strumento. Per riascoltare questa o altre creature urbane basta digitare poche semplici parole: le città invisibili, RSI, Rete 2. Da parte mia, Daniel Bilenco al microfono, è tutto. State bene. Spasiba.